Io penso che vadano tenute distinte due questioni, altrimenti secondo me si rischia di confondere appunto piani che sono abbastanza diversi. Uno evidentemente è quali siano i soggetti politici, culturali o quant'altro che insomma, stanno investendo su questa mobilitazione del 9. E da questo punto di vista io non faccio parte dei servizi segreti, però temo che come dire, la presenza di gruppi fascisti o leghisti sia assolutamente evidente. Detto ciò, a me in realtà interessava non tanto chi in qualche modo si sta, come dire, sta cercando di cavalcare questo un fenomeno sociale che però è reale, ma il fenomeno sociale in sé.
Non tanto i militanti quanto quelli che dovrebbero.
Mi sento un po' male.
Cioè, non tanto i militanti, appunto, più o meno destrorsi, quanto piuttosto le sacche enormi di persone che possono venire coinvolte, possono venire attratte da questa.
Sì, ma questo a partire anche da una mia soggettiva esperienza, cioè una serie di lavoratori, di persone si sono rivolte a noi come sindacato chiedendo informazioni o manifestando interesse per la mobilitazione del 9. E questo, diciamo, è quello che mi ha colpito, è che normalmente non erano, come dire, i militanti politici tradizionali, c'erano sicuramente dei compagni, ma erano, do una definizione un po' discutibile, persone normali, chiamiamole così, diciamo, non, quelle non troppo addentro nel dibattito politico della sinistra, che semplicemente vedono un segnale che trovano attraente. Allora io, come dire, penso che dobbiamo domandarci come mai ti telefonano, quello che ti dice, me ne ha parlato il barista, l'ho sentito fra i bidelli della scuola, cioè l'ho sentito non, diciamo, negli ambienti, diciamo, militanti della sinistra, ma come dire in giro, no? Cosa che, diciamoci la verità, a volte per nostre di norma per nostre iniziative non succede, nemmeno se ci mettiamo a piangere in serbo croato. Ecco, io credo che come dire, dobbiamo un po' ragionare su proprio quella che è la società italiana e la particolare sua composizione. Fondamentalmente, come dire, noi in Italia abbiamo una situazione che possiamo definire, diciamo, anomala da un punto di vista capitalistico, quantomeno per questa ragione, no? C'è una lunga storia nazionale, mi riferisco quantomeno al secondo dopoguerra, che ha visto uno sforzo continuo dei vari governi, soprattutto, diciamo, dei governi di segno democristiano, per salvaguardare, diciamo, la tradizionale piccola borghesia. Ci sono state una serie di politiche che hanno in qualche modo cercato di impedire che il normale meccanismo capitalistico annientasse del tutto il piccolo commercio, le piccole attività autonome e quant'altro. Esistono sia attraverso operazioni di tipo previdenziale, per cui, che ne so, il piccolo commerciante aveva la pensione non pagando quasi nulla, piuttosto che di tipo fiscale tollerando l'evasione, piuttosto che con forme di sostegno varie, per cui obiettivamente l'Italia ha una piccola borghesia tradizionale numerosissima, come dire, rispetto ad altri paesi, no? Questo non è un giudizio, come dire, se mi piace o mi spiace, è una caratteristica. Ma su questo si sono innestati fenomeni che non sono, come dire, di trascinamento di tipo arcaico, ma che sono assolutamente di tipo moderno. A partire dagli anni 70 c'è stato il fenomeno del decentramento produttivo, cioè proprio di fronte alla una crescente pressione del lavoro salariato le imprese hanno teso ad esternalizzare tutto l'esternalizzabile, per cui questa mitica piccola e media impresa che fa impazzire tutti, diciamo, dalla destra a Grillo e così via, è cresciuta, e per cui il capitalismo nazionale italiano si caratterizza per un peso assolutamente sproporzionato della microimpresa. Faccio un esempio classico: in provincia di Vicenza la dimensione media di un'azienda manifatturiera è di 7 addetti, tradotto in italiano vuol dire che mediamente ci lavora il padrone, suo fratello, suo cugino, due compaesani e magari un immigrato, due immigrati, cioè, non so se sono stato chiaro, no? Noi abbiamo nel mitico nord-est una presenza di piccole e medie imprese straordinarie, ma in realtà presenti anche in Lombardia, in Emilia, in Toscana, nelle Marche e quant'altro, no? Questa struttura produttiva si è intrecciata con una crescita della logistica e col fatto che esiste proprio una categoria di camionisti, per cui anziché affidare, come dire, o al trasporto su rotaia o quantomeno a grandi imprese capitalistiche il trasporto, questo viene affidato, come dire, al camioncino proprietario, quindi esiste un intero blocco sociale del trasporto su gomma che fra l'altro ha già dato vita a robuste mobilitazioni. Infine, paradossalmente, proprio diciamo, la moderna economia, che secondo me definire post-industriale o immateriale è una sciocchezza, diciamo post-manifatturiera per capirsi, ha visto la crescita assolutamente strepitosa di figure del lavoro autonomo e così. Se aggiungiamo, come dire, una riforma del mercato del lavoro che ha accresciuto il ruolo del, diciamo, del lavoro parasubordinato, del lavoro autonomo, di Cococò e così via, se lo leghiamo al peso spaventoso in Italia, spaventoso nel senso di dimensioni notevolissime del lavoro nero, all'immigrazione clandestina, all'economia criminale, abbiamo una società molto particolare, cioè la seconda nazione industriale dell'Europa occidentale che galleggia su questo modello economico. Ora, non lo dico io, non c'è bisogno di un genio della teoria economica, in una situazione di crisi questo mondo va in una sofferenza assolutamente radicale, cioè banalmente il piccolo o medio imprenditore fallisce e non piomba nel proletariato, piomba in diretta nel sottoproletariato, cioè viene messo in condizioni di sofferenza e di angoscia che non è in grado di reggere. Nel momento in cui la pressione fiscale, nonostante l'evasione, cresce, è un mondo che entra in tensione. Allora, secondo me, noi dovremmo ragionare certamente sui giochi politici e sulle culture. Se noi vediamo i materiali, quello che ha mandato l'SMS sarà sicuramente persona convinta di quello che dice. Io un po' di materiale di propaganda l'ho visto, non mi sembra esattamente collocato su una posizione di classe, rientri in questa crescente logica, chiamiamola populista, diciamo la nazione, la patria e così via. Però a parte ciò, e non per sottovalutare ciò, penso anche solo per fare un esempio alle manifestazioni al Brennero della Coldiretti con il ministro Di Girolamo che partecipa alla manifestazione, che mi sembra fra l'altro un tentativo, diciamo, del blocco moderato di cavalcare lo scontento, sottraendo spazio a un blocco, chiamiamolo così, più radicale. Io credo che ci sia un problema che riguarda noi, c'è la capacità come sinistra radicale, come sindacalismo di base, come forze di opposizione di dialogare, di interloquire, di organizzare, di pensare a un modello organizzativo proprio per il lavoro autonomo, per il lavoro parasubordinato, per questa massa enorme di persone che o nella forma di un lavoro salariato in questo settore o nella forma evidentemente autonomo costituiscono una parte importante della forza lavoro di questo paese. Cioè, credo che insomma noi dobbiamo porci il problema di una possibile alleanza, diciamo, fra questi due mondi spesso in opposizione, quello del lavoro dipendente normato classico e quello di questo universo sociale. Se noi non siamo in grado di porci questo problema e di affrontarlo, in qualche misura non dobbiamo nemmeno poi stupirci che altri si inseriscano, si propongano come rappresentanza di questo universo sociale. Non so se...
Sì, sì, certo. E quindi, diciamo, una domanda secca, tu il 9 cosa proponi di fare? O come CUB pensate di fare qualcosa?
Cioè, allora, la domanda secca rispondo niente, nel senso che il 9... come dire, ormai quella è una, come dire, è una scadenza egemonizzata da soggetti politici, sociali e culturali che, come dire, è già una partita chiusa, non so se mi sono spiegato, poi vedremo come va. Francamente, fra l'altro il 9, adesso al di là della curiosità in giro, io questi battaglioni a cavallo, se io posso parlare per Torino, insomma, diciamo, non credo che sarà una roba della malavita, insomma, no? Io non mi pongo il problema del 9, è un errore accettare le scadenze altrui, mi pongo il problema di un intervento, di un lavoro rispetto a questo universo sociale, che mi sembra cosa diversa e ben più rilevante. Il 9, come dire, ormai è definito, non so se è chiaro il ragionamento, vedremo. Adesso noi riceviamo telefonate, però non ci arrivano gruppi di lavoratori che propongono, ma ci arrivano persone che sono incuriosite, sono interessate, sono suggestionate. Quindi sul 9 secondo me non c'è niente da fare, ormai ci siamo, vedremo come andrà, se veramente entra in movimento una grande massa di lavoratori, come dire, ci saremo dentro, ma insomma credo che abbiamo un osservatorio sociale abbastanza affidabile, se così fosse ne avremmo la percezione.
Sì, sì, sì. Quindi diciamo non avete notizia di qualche presidio o manifestazione a livello torinese come poteva essere quella degli ambulanti dei mercati l'altra settimana, così, che ha un po' sorpreso.
Vicenda, Marco, è proprio, cioè, il fatto che, come dire, non vengano date indicazioni precise. Anche questo, se mi permetti, non è tanto normale, o sbaglio?
Sì, sì, certo.
Fa pensare, come dire, che o non c'è niente o ci sono dei gruppi che vogliono fare, diciamo, iniziative a sorpresa, mettiamola così.
Sì, infatti a me ricordava sì, mi ricordava che un po' anche la marcia
scusa, non sento proprio.
Mi senti?
È un dramma.
Sì, c'è un problema col microfono di Adriano. Aspetta solo un secondo.
Volevo dire che mi ricordava un po' la marcia dei 40.000 come modo di proporsi, no? In quanto anche in quel caso non è che si era saputo qualcosa prima, sono comparsi questi 40.000 in Piazza Castello improvvisamente.
Io sarei prudente nel paragone, perché lì c'era un attore potente e visibile che era la
sì, che era Romiti.
E c'erano, come dire, delle truppe d'assalto che erano i 40.000. Certamente, essendo un mondo diverso dal mondo operaio, in qualche modo la percezione non c'era stata. In questo caso, se cerchiamo, diciamo, il soggetto dietro le quinte, torniamo al discorso di prima, cioè palesemente qui non è il grande capitale Confindustria, piuttosto che Marchionne che manovra. Forse non escluderei, ma nemmeno lo darei per scontato, forse Forza Italia ci sta investendo qualcosa, ma mi permetto, insomma, di credere che non sia, diciamo, lì. No, c'è un'operazione interessante sotto il profilo politico-culturale, che però, ripeto, è cosa diversa dal blocco sociale che è in sofferenza. Cioè c'è un tentativo, ma che è classico, chiamiamolo, di un fascismo proletario, insomma, no? Peraltro io so che quando si parla di queste cose, diciamo, la sinistra trinariciuta impazzisce, c'è una robusta tradizione, diciamo, di fascismo di sinistra, non solo in Italia, per cui tentativi di sfondamento in ambiente popolare di gruppi dell'estrema destra non è che siano poi questa gran novità. Forse in questa fase di sofferenza sociale potrebbe avere uno spazio maggiore. Segnalo qual è l'elemento di sfondamento evidente, cioè questi settori tendenzialmente sono protezionisti. Cioè, con invito a ripensare la manifestazione di ieri al Brennero.
Sì, sì, sì.
Lì la bandiera che si vedeva, oltre quella della Coldiretti, era il tricolore. Il discorso era: proteggiamo l'agricoltura nazionale. Non so se è chiaro il concetto.
Sì, sì.
Su quello una destra popolare, una destra, consentitemi l'apparente ossimoro, proletaria, potrebbe avere uno spazio.
E infatti Contropiano parla di... Infatti Contropiano parla di pericolo rosso-bruno, simile. Quindi, però si sono sfilati, ad esempio è arrivato
mi puoi alzare un po' la voce?
Sì, è arrivato un SMS che dice appunto che a Pachino si sarebbero sfilati quelli del settore agroalimentare, poi gli autotrasportatori si sono accordati, quindi contavano anche su di loro, ma probabilmente su questo non si potrà contare per questa occasione.
Ma infatti vedi che no, anche io avevo sentito questa cosa, e fra l'altro è ovvio che le truppe d'assalto sono gli autotrasportatori, voglio dire, cioè quelli che sono in grado di fermare il paese sono l'autotrasporto, certamente non il piccolo commercio.
Sì, certo, sì, certo. Sì, poi vedremo magari appunto il settore agricolo, così. Diciamo che insomma la tua valutazione è vedere un po' cosa succede il 9 nei prossimi giorni e comunque tenere in considerazione questo fenomeno soprattutto dal punto di vista delle sue caratteristiche sociali, ecco, esatto. Diciamo al di là dei gruppi che cercano di cavalcare, però per quella che è la struttura del capitalismo italiano c'è questa piccola borghesia che oscilla sempre, no, in determinate fasi e oscilla magari tra posizioni reazionarie e posizioni che invece possono essere radicali, produrre anche dei cambiamenti.
Marco, scusami se ti interrompo,
sì.
Io penso anche accanto a ceti, diciamo, di lavoro autonomo e di piccola borghesia in crisi, ha un pezzo importante di proletariato, cioè il lavoratore della microazienda per la sua stessa natura sovente come dire, ritiene di avere i medesimi interessi del padrone della microazienda, no? Perché, come dire, la pressione fiscale che lo ammazza o quant'altro, cioè, quindi c'è un problema di rapporto non solo e non tanto con la piccola borghesia in crisi, ma con un pezzo di vero e proprio proletariato, come dire, lavoratori salariati o lavoratori solo apparentemente autonomi.
Sì, infatti.
Ecco, l'altra cosa su cui insisto, se c'è una cosa che in politica è suicida, è in politica, qui parlo di politica sindacale, è come dire farsi dettare le scadenze, cioè in qualche modo qui il problema non è correre dietro una scadenza che altri hanno definito, il problema è rendersi conto, dovremmo rendersene conto da molto tempo, che c'è un problema vero di un pezzo importante della forza lavoro che non è organizzabile, non può produrre conflitto nelle forme politico-sindacali dentro cui persone come me, immagino anche come te, sono cresciute.